Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 28, versetti 16-20. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Ragazzi, nel primo racconto, proprio oggi, ho parlato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione con molte prove durante i 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre, quella, disse, che voi avete udito da me: Giovanni vi battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandarono: Signore, è questo il tempo nel quale costituirà il regno per Israele? Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardava, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando in cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vivo. Egli la manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di Lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
La settima domenica dopo Pasqua, è dedicata dal calendario liturgico a quel mistero profondissimo del Signore risorto che è l'ascensione. Mistero difficile, complesso, che ha richiesto alla Chiesa un cammino più che secolare prima di poter maturare nella fede il significato di un evento, il quale, pur facendo corpo unico con il mistero della risurrezione, possiede una sua specificità, tanto che per sottolinearne la distinzione, la Chiesa, seguendo gli Atti degli Apostoli, lo ha collocato in una sequenza temporale a distanza di 40 giorni dalla risurrezione. L'ascensione è un evento storico, così come la risurrezione, testimoniata dalle esperienze del risorto fatte dai discepoli e narrate dagli evangelisti in quelle che noi chiamiamo apparizioni. Ma allo stesso tempo è un evento che trascende ampiamente la storia, introducendoci nel mistero della vita divina del Padre e del Figlio, che è Figlio di Dio e Figlio dell'uomo, il Gesù della storia e il Cristo della fede. Per esprimere questa trascendenza dell'evento storico, gli evangelisti hanno fatto ricorso a un linguaggio allo stesso tempo concreto. Gesù si fa riconoscere, parla, si lascia toccare, siede a mensa, mangia, è simbolico. L'elevazione di Gesù nel cielo, la nube che lo nasconde alla vista, i messaggeri angelici che ne annunciano il ritorno escatologico, sono appunto simboli che ci legano a una verità allo stesso tempo effettuale e trascendente. Ma il mistero dell'ascensione è già anticipato e racchiuso da Gesù nel discorso da Dio rivolto ai discepoli e nella grande preghiera indirizzata al Padre prima di intraprendere la via della croce. Nelle sue parole troviamo l'essenza del mistero. Ai discepoli dice Gesù: sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo, ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre. Ve l'ho detto prima che ciò avvenga, perché quando avverrà voi crediate. E rivolgendosi al Padre così prega: Padre, è venuta l'ora, glorifica il Figlio tuo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te, con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. In queste sue parole, Gesù ci consegna il mistero della sua ascensione. Tuttavia, gloria è un termine troppo corrotto dalla sete di potere, di autoesaltazione, che gli uomini nella loro storia hanno dimostrato di nutrire in se stessi e di perseguire spesso a ogni prezzo, anche compiendo immense rovine e grandi stragi, perché possa essere applicato a Dio senza un bagno di purificazione, di autentificazione nella sua parola. Alla nostra domanda, ma che cos'è la gloria di Dio? Sono i padri della Chiesa a metterci sulla buona strada. La gloria di Dio, scrive Ireneo di Leone, è l'uomo vivente. La gloria di Dio è l'infinito amore che Egli ha riversato nei nostri cuori inviando il Figlio amato, che ha dato la sua vita per la nostra salvezza. Chi è infatti il vivente per antonomasia, per appropriazione assoluta, tanto che ha potuto dire di sé nella sua vita terrena: io sono la vita, se non Gesù, il Cristo risorto? E chi è colui che ci introduce nella nuova vita di figli di Dio, figli nel Figlio, se non il Figlio di Dio nella sua, innalzato nella sua divinità e nella sua umanità sulla croce? Sappia con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso, dice Pietro nel suo discorso pentecostale ai giudei di Gerusalemme. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e innalzato alla sua destra. Già aveva detto Gesù a Nicodemo: nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. Così Bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Innalzato sulla croce, innalzato presso il Padre. L'ascensione implica così un altro mistero profondissimo. Nel suo ritorno al Padre, nel suo stato di risorto, nella sua presenza divina, Gesù porta per sempre all'interno della vita trinitaria quell'umanità che ha assunto nell'incarnazione, la nostra umanità, un'umanità che nella sua risurrezione è vivificata di una vita nuova. In quell'evento risurrezionale, in quell'umanità nuova che vive ora nel Figlio, è innestata anche la nostra umanità, trasformata in Lui per una vita nuova, che più non muore. E questo non quando saremo morti alla nostra vita terrena, ma ora, subito, nel nostro tempo e nella nostra storia. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi. Non sarete in un futuro indefinito, ma siate oggi nel presente, con me, in me. È la nostra escatologia presenziale. Il mistero dell'ascensione è anche un mistero tutto nostro. È la nostra vita in Cristo, come scrive l'Apostolo Paolo. È in questo contesto che si inquadrano le letture di questa domenica. E mi soffermo sul Vangelo di Matteo, perché il testo, nella sua sobrietà, quasi nella sua asciuttezza, sono 5 versetti, presenta molte peculiarità interessanti. Nel Vangelo di Luca e in quello di Giovanni, Gesù appare ai discepoli, a Maria di Magdala, ai viandanti di Emmaus, mentre essi sono variamente intenti nelle loro occupazioni. Soltanto in Matteo Gesù invita i discepoli a intraprendere un cammino per raggiungere il luogo dell'incontro. Andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là li vedranno, aveva detto Gesù pochi versetti prima, manifestandosi alle donne che si erano recate al sepolcro. Gesù chiede ai discepoli di uscire dalla loro situazione di lutto, di turbamento, di incertezze, di timori indefiniti, e di andare alla sua ricerca lungo la strada che porta a Lui. Ed è quello che chiede anche noi, anche a noi, quando il nostro cuore è inquieto, quando avvertiamo anche indistintamente il desiderio di Lui e sembra pesarci la sua assenza. Ci chiede così di farci animo, di uscire da noi stessi, dalla nostra autoreferenzialità e di compiere il nostro exodus, il nostro esodo, la nostra via verso di Lui che è la via e odos. Io non potrei cercarti, Signore, scrive Sant'Agostino nelle Confessioni, se tu non mi avessi già trovato. Un'altra peculiarità risiede nel fatto che mentre Luca e Giovanni le apparizioni di Gesù avvengono a Gerusalemme, il capitolo 21 di Giovanni, così come il capitolo 16 di Marco, pongono alcuni problemi di critica letteraria, quindi li lasciamo un attimo da parte. Quindi, mentre Luca e Giovanni le apparizioni di Gesù avvengono a Gerusalemme, in Matteo il Signore è risorto, dà appuntamento ai Suoi, non nella città santa, ma nell'oscura Galilea, nella terra di transito e di confine, di contaminazione con i pagani. Può mai venire qualcosa di buono da Nazareth? Aveva detto Natanaele a Filippo, che gli annunciava di aver trovato colui di cui avevano scritto la legge e i profeti. Ma la Galilea è la terra dove, per i discepoli e per Gesù, tutto ha avuto inizio. La terra del primo incontro, la terra dell'innamoramento. Rabbì, dove dimori? Ed egli disse loro, venite, vedrete. Ed essi andarono, videro, e quel giorno rimasero con lui. Anche voi avete la vostra Galilea, ha detto Papa Francesco, rivolgendosi ai fedeli in un'omelia molto intensa. Che cosa intendeva dire il Papa? Io penso che volesse dire questo. Quando siete stanchi, affaticati, in dubbio, forse scoraggiati, tornate con la mente e con il cuore al momento in cui avete vissuto il vostro primo incontro con il Signore. Quando avete percepito la sua presenza in voi, avete sentito la brezza lieve della sua tenerezza, lo avete riconosciuto alla sua parola «Sono io», quando ha lasciato in voi quell'intima trafittura di cui ci parla spesso Don Innocenzo, fatta di stupore, desiderio, struggimento, amore, che vi ha attraversato e che non può più essere cancellato, e lo ritroverete. Vedendo Gesù, gli undici si prostrano ai suoi piedi e lo adorano. Il testo greco esprime questa duplice azione con un solo verbo, prosekinesan. Lasciamoci sorprendere dal suo significato. Il verbo kuneo significa baciare e qui è rafforzato dalla preposizione pros, che indica una direzione di avvicinamento, una condizione di prossimità. Può sottintendere i piedi o le ginocchia, assumendo così il senso traslato di adorare. Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che adorare il Signore non è l'ossequio di un suddito al sovrano, non il prostrarsi di un servo al suo padrone, non l'ammissione della distanza incolmabile che ci separa da lui, ma è restare ai suoi piedi come la donna di cui parla il Vangelo di Luca, bagnandoli con le lacrime di commozione, baciandoli con il bacio puro, intimo e profumato di Maria di Betania, riconoscendolo come Francesco d'Assisi nelle sue notti di preghiera, mio Signore e mio Dio. Il fatto che gli undici si prostrino in adorazione prima che una qualsiasi parola sia scambiata tra lui, tra loro e il Signore che si è fatto loro incontro, senza il bisogno di verificare in lui quella somiglianza corporea che ne favorirebbe l'identificazione con il Gesù che avevano conosciuto, come avviene invece nei racconti di apparizione degli altri Vangeli, è un'altra delle peculiarità di Matteo, che in questo modo lascia comprendere che l'incontro tra i discepoli e con il Gesù, con il Kyrios della gloria, con il Signore della gloria, si spiega così quello che potrebbe sembrare un paradosso, il fatto cioè che nel Vangelo di Matteo non troviamo né la narrazione dell'ascensione né quella della Pentecoste, proprio perché i discepoli hanno incontrato il Kyrios della gloria, perché nel Cristo glorificato il tempo della salvezza è in sé compiuto. Tutto è compiuto, ha detto Gesù, nel rendere lo Spirito al Padre sulla croce. Tutto nell'ordine del cosmo, dell'umanità, della storia, della redenzione. In virtù della sua obbedienza alla volontà del Padre, compiuta in piena libertà. Per questo il Padre mi ama, ha detto Gesù, perché io do la mia vita, nessuno me la toglie. Io la do da me stesso, Giovanni, capitolo 10, versetto 17. In virtù di questa obbedienza, Dio Padre ha rimesso nelle sue mani ogni potere, ogni grazia, ogni forza, ogni sapienza, ogni consolazione, ogni perdono, ogni compimento, ogni amore ci sono dati dal Padre mediante lo Spirito Santo, in Cristo e per Cristo. In Lui il dono dello Spirito è già presenza. Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, aveva detto Gesù ai suoi discepoli, prenderà del mio e ve lo annunzierà. Da questa signoria universale da questa centralità assoluta di Cristo nel tempo, passato, presente, futuro, si apre e fluisce nella storia il tempo della Chiesa, il tempo della missione dei discepoli, della comunità credente, la nostra missione. Chiamati tutti ad annunciare la buona notizia a tutte le nazioni, senza distinzione di razza, di lingua, di cultura, di ambiente sociale. Una moltitudine immensa che nessuno può contare nella grande visione dell'Apocalisse. Di nuovo però Matteo, dopo l'adorazione dei discepoli, ci sorprende con un inciso apparentemente incongruo. Ma essi dubitarono. Ci sono studiosi che, scossi dalla messa in causa della fede di quegli apostoli che sarebbero stati riconosciuti come le colonne portanti della Chiesa, hanno proposto di tradurre "alcuni di loro dubitarono" un temperamento dell'affermazione di Matteo. Altri studiosi ritengono invece che si tratti solo di una ridondanza dei dubbi registrati nelle apparizioni narrate dagli altri evangelisti, come se Matteo avesse pagato pegno a quelle narrazioni. Un inciso inconseguente, dato che non suscita né un rimprovero da parte di Gesù né un ravvedimento da parte dei discepoli, e quindi un inciso inconseguente da trascurare. Capitato lì per caso, non ne teniamo conto. Ma non credo che sia così. Il verbo usato per esprimere l'incredulità dei discepoli, edistasan, è tipico di Matteo, non si trova in altri testi del Nuovo Testamento, ed è utilizzato solo un'altra volta da lui, quando Pietro, sul lago di Tiberiade in tempesta, mette alla prova la sua fede, chiedendo a Gesù di far camminare anche lui sulle acque. All'invito di Gesù, "vieni", si lancia fuori dalla barca, ma la violenza del vento e delle onde gli fa dimenticare quella sua fede un po' spavalda nella parola del Signore. Riducendosi a contare solo sulle incerte e fragili forze della sua umanità, ecco che comincia ad affondare. "O tu di così piccola fede, perché hai dubitato?" Ed istasas, così lo apostrofa Gesù. Il termine oligos in greco vuol dire poco, ma vuol dire anche piccolo. E a me piace di più, perché quanta è la fede? Qual è la bilancia che può pesare la fede? Mentre la piccolezza si vede a occhio nudo, in un certo senso, Dio ci dona la fede come un grande mantello capace di coprire tutte le circostanze della nostra vita, e a noi accade talvolta di indossarlo come una giacca striminzita che ci tira nelle spalle con le maniche corte, che quasi ci lega nei movimenti. Ecco, se noi vedessimo la nostra fede come l'ha vista Gesù, anche con tenerezza per la nostra fragilità, come striminzita, allora desidereremo subito disporre invece di quel grande mantello che tutto copre e che tutto accoglie. Gesù non condanna Pietro, né lo rimprovera, gli chiede solo di fare un atto di autocoscienza e immediatamente gli tende la mano, lo afferra e lo salva. Occorre distinguere tra il dubbio dell'incredulità e il dubbio della fede. Lo impariamo dal Vangelo. Il dubbio dell'incredulo, farisei, scribi, sacerdoti, anziani del popolo, pone in questione la verità, le tende dei tranelli, vuole coglierla in fallo, è categorico, non si lascia mettere a sua volta in questione, sfida Dio. "Ma il Signore è con noi, sì o no?" gridano gli israeliti alle acque di Massa e Meriba. Il dubbio del credente, invece, emerge come un segno della nostra fragilità umana, della nostra instabilità decisionale, della volubilità della nostra mente e del nostro cuore, ma non è per la condanna, è per il perdono. Dio ci ritrova sempre nelle lontananze in cui siamo finiti. Come siete lenti di cuore a credere, dice Gesù ai discepoli di Emmaus, ma direi quasi con tenerezza per questa loro fragilità, e cambia subito con la sua parola la loro cecità in visione. Infine, su quel monte di Galilea, Gesù rivolge la sua parola agli undici. A me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Il termine potere deriva da una forma arcaica del verbo latino posse, che all'infinito suona proprio così, potere. Verbo che significa la capacità di poter fare qualcosa e nell'uso assume anche l'accezione di capacità di imporre il proprio volere a qualcun altro. È un potere che deriva dal fare, fino all'esercizio di un dominio, fino all'arbitrio, fino al dispotismo, fino a un delirio di onnipotenza. Questo è il significato quasi sempre scritto nei drammi della storia umana. Il termine greco che l'Evangelista usa è exousia, che ha una derivazione ben diversa. Proviene dal verbo ex eimi, eina, essere. Designa un potere che emana non dal fare, ma dall'essere. È il potere racchiuso nel nome di Dio. Così lo rivela Dio sul monte Sinai a Mosè, investendolo della missione di liberare il popolo dalla schiavitù dall'Egitto. Ego eimi, io sono. Così testimonia di sé Gesù ai giudei che contestano la sua autorità, prima che Abramo fosse. Io sono, ego eimi. E prosegue, quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono, ego eimi. Immensa affermazione che racchiude in sé tutta la cristologia, tutto il potere che risiede nel Cristo è ordinato alla salvezza dell'uomo, per opera di un Dio che ci ha amati per primo e ha dato suo figlio per noi perché avessimo la vita per mezzo di lui. Così scrive Giovanni nella sua prima lettera. È un potere che cambia tutto il nostro modo di concepire l'esistenza e che si estende nel cielo e sulla terra, coinvolgendo tutto l'universo creato. È un potere quindi fondato su un capovolgimento rivoluzionario. Il crocifisso è il risorto. Il crocifisso è il Signore della gloria. È il potere di Dio di amare incondizionatamente, nella gratuità assoluta, fino a prendere dimora in noi, io in voi e voi in me. È un potere che si fa servizio del prossimo fino al dono della vita. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Questo potere universale, dato al Cristo, apre lo spazio e qualifica il tempo della missione della Chiesa. Nelle parole di Gesù riferite da Matteo, i padri della Chiesa vedono attestata la nascita della Chiesa come prolungamento sulla terra della sua incarnazione, così da essere la Chiesa come corpo di Cristo autentico sacramento di salvezza. Andate e fate discepoli tutti i popoli, è il mandato del Signore risorto. Andare è sempre lo stesso verbo, poreuomai, usato dai Vangeli per indicare l'andare di Gesù, instancabile viandante, di città in città, di villaggio in villaggio, di incontro in incontro, il cieco nato, il paralitico della casa scoperchiata, l'indemoniato di Gerasa, la vedova di Nain, il centurione di Cafarna. È lo stesso verbo che esprime il cammino degli undici verso il risorto. Matteo lo costruisce al gerundio, così che potrebbe tradursi: mentre voi andate, mentre siete in cammino, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Mentre voi andate, mentre siete in cammino, non una chiesa dunque arroccata nei suoi sacri palazzi e negli edifici del culto, ma una chiesa sempre viandante e pellegrina come il suo Maestro e Signore. La chiesa in uscita che tanto sta a cuore a Papa Francesco. La chiesa che oggi siamo noi, Una Chiesa che cammina in ogni situazione del mondo, verso ogni orizzonte, attraversando ogni condizione umana, per portare a tutte le genti la buona notizia, con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, come si esprime Pietro nella sua prima lettera. Una Chiesa che immerge i credenti nell'essere e nell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che è il significato primo del battesimo, che fa memoria perenne del Signore e testimonia con la vita la fedeltà ai suoi comandamenti. Una Chiesa in cui tutti i credenti sono accolti e custoditi senza discriminazione alcuna. Questo può e deve avvenire perché dice il Signore: ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino al compimento del tempo. Così dice propriamente il testo del greco, non tanto fino alla catastrofe apocalittica suggerita dalla traduzione fino alla fine del mondo, quanto fino a quando il tempo del mondo avrà raggiunto il suo fine, quella sovrabbondante compiutezza per cui Dio sarà tutto in tutti. Il Vangelo di Matteo è l'unico Vangelo che si chiude sulle parole di Gesù. Dopo non ci sono altre parole. Così possiamo ascoltare in noi, all'infinito, l'eco della voce del Signore. Ecco, io sono con te ogni giorno della tua vita, fino a quando il tuo tempo sarà compiuto.
Mentre Francesca parlava, anche alcune cose che avevo meditato si sono ancora maggiormente approfondite, così c'è questo collegamento a volte bello che avviene nella Lectio Divina. E io mi soffermo un po' nel testo degli Atti degli Apostoli, E vedevo come questo primo versetto, particolarmente l'inizio degli Atti degli Apostoli, dice: nel primo racconto, Teofilo, primo racconto, la prima parola potremmo dire, il Vangelo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Io qui ci vedo proprio la sintesi del Vangelo di Luca. È proprio Luca fa una sintesi di tutta la missione di Gesù, e la missione, come ci ha ben fatto capire anche Francesca, la missione è proprio quella di insegnare. E lo vedevo proprio collegato a questo fate discepoli. Non c'è violenza quando si fa conoscere il regno di Dio, si fa conoscere le cose di Dio. Insegnò fino al giorno, cioè come se Luca ci presentasse Gesù che insegna dall'inizio, da quando lui arriva nel mondo, come ci diceva anche la discesa e poi la salita. Ecco, lui ha donato la sua vita proprio così, ha insegnato fino al giorno in cui fu assunto e dopo aver dato disposizione anche ai suoi apostoli. C'è qualcosa che deve permanere, che deve continuare. E poi mi faceva un po' un po' impressione, versetto 3, che dice: egli si mostrò vivo, si fece vedere vivo. Ecco, tutta la vita di Gesù viene raccontata in questi versetti, tutto il Vangelo. E poi c'è questo tempo, dalla fine della passione, dalla morte di Gesù, fino alla Pentecoste, potremmo dire, che è un tempo interessante, ecco, ci spiegava bene Francesca. È un tempo interessante perché è un tempo che viene vissuto in un certo modo. Io lo chiamo tempo dell'attesa, che Gesù ha insegnato a far capire ai suoi. Cioè, dopo gli eventi della passione, della morte, la risurrezione, ecco, vediamo come ce lo descrive un po', ce lo narra, perché questo è il libro che viene donato alla Chiesa molto dopo che Gesù, siamo forse la terza generazione, no? E quindi Gesù si fece vedere ad essi vivo dopo la sua passione, con molte prove durante 40 giorni, ecco questi 40 giorni che sono, apparendo loro, cioè in una forma diversa da come invece era vissuto, che insegnava, che camminava sulle strade, eccetera, in una forma diversa, e parlando, anche sempre qui insegnando ancora, parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Sarebbe interessante, Luca non ci dice niente di queste parole che riguardano il regno di Dio, e sembra che non abbiano capito, perché poi la prima domanda che fanno i discepoli mentre si trovano a tavola è: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno di Israele? Quindi c'è qualcosa che in questo tempo il Signore fa comprendere, gli sta a cuore, ma è anche difficile da capire. Ecco quel dubitare, mi sembrava. E allora vedevo che questi 40 giorni, come una sintesi che fa Luca, come dovrebbe attendere la Chiesa? La Chiesa quando non è preparata ad uscire, non ha ancora ricevuto la pienezza dello Spirito, che sono anche le situazioni nostre. Non sempre siamo pronti per andare, per uscire, per annunciare, per fare discepoli. E qui mi piace questi versetti, perché sono quattro cose importanti che dicono l'attesa, come stare in quella situazione. E quindi trovarsi a tavola, mentre si trovava a tavola con essi, cioè stare uniti, questo Gesù che raccoglie a tavola, ancora c'è la mensa, così come è vissuto durante. E poi ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme. Anche qui, in senso simbolico, il non separarsi dagli eventi di Gerusalemme, che vuol dire proprio tutto ciò. Gerusalemme per Luca è il punto di arrivo di tutta l'attività, l'opera di Gesù. E i discepoli devono partire per fare nuove tutte le cose, facendo discepoli tutti, senza allontanarsi, senza separarsi da Gerusalemme. Cioè, quel mistero che si è compiuto a Gerusalemme è sempre il punto di partenza che loro devono avere. E di attendere l'adempimento della promessa del Padre, ecco ciò che il Padre ha promesso e che Gesù ha pregato, che quella, che voi riceverete fra non molti giorni, e cioè sarete battezzati in Spirito Santo. Questi quattro elementi mi sembravano importanti, cioè attendere questa promessa quando lo Spirito Santo fa un credente, un apostolo, no? Stare uniti a mensa vuol dire, sappiamo anche per Luca e anche Emmaus ce lo dice, no? È la celebrazione dell'Eucaristia, e il non separarsi dall'evento della morte del Signore Gesù, morte e resurrezione, da questi eventi che sono compiuti a Gerusalemme, e attendere il dono, il compimento dello Spirito. Ecco, sembra che questo non si sia compreso. E poi c'è, dopo questi discorsi, perché fanno fatica a capire, Gesù parla di una testimonianza e poi fu elevato. Ecco, qui vedevo proprio un'altra forma di attesa. Quando sparisce ai loro occhi, l'attesa diventa anche il dinamismo dell'evangelizzazione. Perché non c'è più il Signore, non c'è più il Signore nella forma dei 40 giorni, ma c'è il Signore in loro attraverso il dono dello Spirito, come ci diceva anche bene Francesca. E però dobbiamo attenderlo il Signore, è in noi, ma nello stesso tempo la Chiesa lo attende, come dice anche Paolo così. Perché? Perché tutte le cose devono essere portate a compimento. Dice, tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose, il Signore. Essa è il corpo di Lui, la pienezza di Colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. E quindi anche il credente, cioè io vedo il tempo, ecco, anche l'ascensione come un'assenza che però è una presenza nuova, è una novità, potremmo dire, e appunto che ci, in certo qual modo, ci fa attendere. Dobbiamo fare quell'esperienza che hanno fatto anche i discepoli, di quell'attendere insieme, di quella celebrazione dei sacramenti, che quando diciamo sacramento non diciamo la realtà, non vediamo la realtà, perché se no non sarebbe più un sacramento. E la stessa Chiesa è sacramento di Cristo, ma attendiamo questo compimento ultimo di tutte le cose, però con quell'attività, con quella, come diceva, exousia che ci è donata, che ci viene data. E allora in un certo qual modo è sempre attendere, e dice questa attesa è una forma passiva di ricevere sempre il dono dell'amore, ma nello stesso tempo anche sempre, proprio perché attendiamo, sempre parlare, come ha fatto Gesù, di questo, di questa realtà che deve compiersi, che deve venire. Ecco, vedevo in fondo la vita della Chiesa, la vita dei credenti, deve mantenersi dentro queste due attese. Non è sempre, come dire, non è sempre pronta per fare discepoli, deve ricevere l'amore, deve nutrirsi del sacramento, della parola, eccetera, ma nello stesso tempo attendere vuol dire essere dinamici, essere, è bello quello, fate discepoli tutte le nazioni. E allora, ecco, il sottrarsi di Gesù vuol dire anche l'attivarsi della Chiesa, il compiersi della Chiesa, ma nello stesso tempo, ecco, è una nuova forma di attesa del Signore che poi, come ci presenta l'Apocalisse, verrà appunto di nuovo con la sposa che scenderà dal cielo. Quindi è la realtà divina che ci viene incontro.
Io pensavo, appunto Francesca ha richiamato anche la nostra attenzione, no, su Gesù innalzato sulla croce, innalzato presso il Padre, che porta nella Trinità la nostra umanità. E in effetti è vero che è proprio questo, veramente appunto il mirabile commercio in qualche modo, c'è un'unificazione profonda, che è veramente un fatto nuovo, proprio un fatto nuovo nella storia, e un fatto nuovo anche nella storia della Trinità, che noi siamo abituati a, diciamo, forse non hai un'idea un po' dottrinare, a pensare come un qualche cosa di astorico, ma se non c'è il nostro tempo nell'esperienza della comunità, c'è però il tempo nel senso l'esperienza della vita fatta con gli uomini. Gesù sale al cielo e porta nel cielo il corpo che gli ha dato Maria, dunque ritorna diverso da come era partito. E però la presenza di Gesù in noi fa sì che appunto questa Chiesa possa vivere questo dinamismo, se si impara a vivere al suo interno, no? la comunione di amore, che è la comunione della Trinità e della comunione che Gesù ha dato ai suoi. Diceva così un mistico, diciamo, che vabbè, penso molti di noi conoscono, anche Silvano del Monte Athos, Dio non aveva bisogno, anzi si arrabbia proprio, dice no, non è che gli mancava qualcosa, dunque è stato un puro dono quello di voler associare questa creatura alla gioia reale della comunione come si vive all'interno della comunità. E questa gioia, una volta che è stata in qualche modo compresa, esplode. Quindi è vero che prima c'è un tempo dell'attesa, ma poi è vero che ci deve essere questo tempo del partire e dell'annunciare il Vangelo a tutti, che non è costringere, anche se tante volte il compelle entrare di San Gerolamo, che già non è proprio una traduzione magnifica, è stato ulteriormente piegato, diciamo, a qualche cosa, ecco, non è costringere, ma appunto, come dice Gesù a quelli che dicono: ricostituirei il regno di Israele, non mi sarete testimoni, e non solo a Gerusalemme, ma fino agli estremi confini della terra, per una cosa talmente grande che traboccherà, è come una sorgente che si spanderà dappertutto, forse come le sorgenti che escono dal tempio. E allora questo andare, questo partire, non è facoltativo. E quindi ciascuno di noi come cristiano deve testimoniare. Poi il problema è anche capire se è soltanto un attivismo, come dire, perché sicuramente non c'è il proselitismo in quello che desidera il Signore, semmai c'è appunto la testimonianza, e in questo è molto bello anche la testimonianza allora del monachesimo, perché per esempio nel monachesimo, tranne quando si va a fondare un monastero, figlio di un monastero che già esiste, non c'è il muoversi, anzi la stabilitas è anche un valore nel monachesimo, ma c'è una testimonianza che è molto forte, un cuore aperto al mondo e a chi bussa. E qui vorrei anche fare una piccola osservazione sul fatto che domani è l'anniversario della morte di Don Bonifacio, che è stato un monaco di San Gregorio che molti di noi hanno conosciuto. Un uomo buono, è un uomo che sicuramente non è stato un predicatore, diciamo, da televisione o da YouTube, però è stato un uomo che ha aiutato tutti quelli che l'hanno chiesto di aiutarli a celebrare le loro liturgie, che ha celebrato tanti matrimoni anche desiderando in questo non essere il testimone, come dire, della Basilica Romana in cui si fabbricano matrimoni a raffica, ma cercando anche di trasmettere qualcosa della sua vita di monaco. Questa per esempio è stato per lui un andare e testimoniare, anche se si è mosso pochissimo. Quindi così, ecco. Poi sicuramente la venuta dello Spirito ci aiuterà anche a suscitare una franchezza, che penso serve, perché poi in un tempo in cui è prudente non scoprirsi, forse un pochino di franchezza da parte della Chiesa, ecco, non guasta.
Un paio di provocazioni di questi testi, anche abbastanza banali, perché... Perché? Perché la prima provocazione riguarda questa, questo che è scritto nel Vangelo, no? Insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. E mi sono chiesta, ma alla fine il Signore che cosa ci ha comandato? Cioè, qual è il comandamento? Il comandamento, il primo, è amatevi gli uni gli altri. E poi però c'è un secondo, ama il prossimo. E poi c'è un terzo, ama il nemico. Alla fine è uno il comandamento, un comandamento dell'amore, con tutte le declinazioni, perché che significa poi questo amore, mi sono chiesta, perché così è, l'amore è tanto, e quanto si può dire che si ama? Allora mi sono detta, ma significa appunto declinare l'amore, quindi dai da bere, dai da mangiare, vesti chi è nudo. E poi mi sono detta, ma essere operatori di pace, di giustizia e via dicendo, no? Ed è scontato questo, perché alla fine non è una scoperta, è questo che il Signore ci dice sempre, la Chiesa ci ripete ogni volta. E la questione è che però in questa liturgia che noi adesso andremo a celebrare domani, in questa solennità, c'è la questione che il Signore va, l'ascensione è una separazione quasi struggente. Io tanto tempo fa dicevo, mamma mia, ma che storia, che sensazione devono avere avuto questi discepoli, perché questo prima è morto, poi è risorto, ma appare, scompare, poi via in cielo. È forte questa cosa, però verrà. E questo, quella traduzione, quell'espressione che hai usato prima, Francesca, è stata bella, perché che poi la sappiamo, però non riflettiamo, e non ho riflettuto bene su questo inizialmente, perché questo verrà ci indica appunto questo telos, cioè quando il tempo del mondo sarà compiuto. Questo compimento è veramente il fine, non è la fine, il fine del tempo del mondo, della ragione dell'esistenza del mondo, degli esseri sulla terra, di questa creazione. E io ho pensato, certo, se pensiamo in questo modo è difficile, perché quando verrà? Qui c'è il corso di teologia delle monache che stanno facendo i padri antichi, i premiceni, no? E già si chiedevano tutti, ma viene domani, viene, sta arrivando, arriva. E questo è il grande cruccio, no, del cristiano, in un certo senso. Però come è importante capire che questo dà il senso, il fatto che lui viene, torna. E questo del senso, in che senso? Nel senso che in questo amore che noi cerchiamo di vivere, di capire, di dare, donare, e che riceviamo, sta il telos della nostra vita, che ci porta al compimento della nostra vita personale, penso, perché poi tutto un inizio, tutto una fine, ma anche di questo mondo, no? Ogni volta che nel mondo questo amore si ferma, è ostacolato, questo fine non c'è, il senso lo perdiamo. Un esempio semplice sono le guerre, ma poi ogni volta che, ecco, personalmente capita spesso, perché umanamente capita, il nostro no di fronte a tante cose, a tante provocazioni della vita, a tanti interrogativi. E quindi ecco, bella la preghiera che poi ci indica la seconda lettura, no? Un'orazione, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di lui, illumini gli occhi del vostro cuore. Questa è la preghiera che ogni giorno dobbiamo essere consapevoli di dover fare, perché senza questo affidamento è difficile vivere in questo verso, questo telos e in questa idea di vita.
Io volevo semplicemente ringraziarti, visto che questa è l'ultima volta che ci vediamo in un Alessio, e volevo ringraziare tutti i laici, le laiche, le consacrate, che insomma mi sono sentita proprio accolta, ecco, proprio dal primo giorno, come dire, chiamata per nome. E questo è stato un anno un po' speciale per me, appunto, di grande innamoramento, di grande innamoramento. E allo stesso tempo sono arrivata un po' con, insomma, delle domande, degli assidui, un po' la mia domanda era un po' come fare, un po' a pianare, a scavalcare questi due decenni in cui mi ero allontanata, e anche un po' adesso che sono una donna matura, responsabile, competente su tanti piani, invece su questo che è più importante per me, sono rimasta, come dire, come testa, come sentire, come vivere a quando ho lasciato, insomma, un po' appunto quando ero all'università, una giovane donna, una poco più che adolescente. E devo dire, questo cammino che ho fatto con voi quest'anno è stato di grande movimento, perché l'Elezio sicuramente, veramente mi ricordo ogni parola, ma anche proprio conoscervi, cioè conoscere questa piccola comunità appunto profetica, i laici e consacrati insieme, che cercano la verità insieme, che cercano un senso profondo, una libertà, un'unità, un'integrità. Ovviamente sto citando il Totimo, che però non avrei mai capito se non mi avessi conosciuto. E quindi questo ha dato anche una risposta appunto ai miei interrogativi, no? Questo è un po', come dire, un po' un manifesto, insomma, una piattaforma e alla quale voglio aderire anch'io, ecco, questo provare a declinare appunto in questo modo così profondo, attraverso questi impegni, appunto l'obbedienza, la castità, la povertà, che è così importante anche per noi laici. Insomma, provare appunto a vivere di essere cristiano in modo adulto, in modo responsabile. E poi vi volevo salutare, perché purtroppo, per fortuna, non lo so, il prossimo anno la mia famiglia si trasferisce a Washington, e quindi non potremo più vederci, se no quando torno a Roma. Però insomma porto con me appunto questo nutrimento. Spero di farcela, spero di trovare anche lì, ecco, altro nutrimento. Quindi volevo ringraziarvi e ringraziare Dio assieme a voi.
Sì?
Volevo esprimere un pensiero su questa riflessione condivisa, meravigliosa, e sempre spesso quando si parla della prima
con voce, ecco, meglio, sì.
Ecco, di ritorno in Galilea, uomini di Galilea, questi che appaiono, che li chiama uomini di Galilea. Allora ho aperto la cartina sul telefonino e ho visto reazioni che il Signore ha iniziato, insomma, a vedere. Cana, Cafarna, Onania, c'è un concentrato. E allora mi ha richiamato a mente un pensiero della scienza, cioè quello che avviene con il lancio dei satelliti, in cui per aumentare la velocità e attivare la possibilità di raggiungere zone lontane, c'è questo effetto fionda, cioè si fa girare intorno a un satellite noto, una navicella, e da lì questa navicella può prendere velocità, può prendere dimensioni. Ecco, questo ritorno che l'idea di ripercorrere queste zone rastrellate, già aperte, è sicuramente, non lo so, io ho pensato questo, un effetto fiume rispetto a questa chiesa nascente, da dove trae un'energia inaspettata e possibile per trovare delle traiettorie incredibili. Ecco, quindi ho fatto questo accostamento e ho potuto dire.
Grazie.
E invece sulla lettera di Tesini, ecco, colgo il fatto che il Signore resta il padrone della storia, ecco, il nome che ha di sopra di ogni altro nome, anche quelli futuri. Allora, se pensiamo oggi ai nomi noti, blasonati, che pensano essere padroni della storia, invece Paolo dice anche quelli futuri, quindi mi piacciono. Un punto che a conferma che il Signore dice che sarà con voi fino alla fine, anche una speranza che viene anche nei nostri cuori.
Devo dire che anche, diciamo, alla luce del Vangelo mi avevano molto colpito le parole della lettera di Paolo agli Efesini, quando dice appunto questa preghiera che lui fa perché gli Efesini possono comprendere la speranza a cui sono chiamati, perché possono comprendere qual è il tesoro di gloria che racchiude la sua eredità fra i santi e la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi. Allora penso a questo, diciamo, continuo tessere di Gesù nella sua vita e poi anche in questo momento in cui torna al Padre, essere figli, diciamo, tra la vita del Padre e la vita degli uomini, che in fondo tanto spesso si sentono un po' soli, no? Come un filo che faccia parte di un bellissimo tessuto. E allora penso appunto a quante volte anche è poco compreso questo desiderio di creare un'unità tra il cielo e la terra, come appunto mi viene in mente anche la scala di Giacobbe, in cui gli angeli non solo salgono ma anche salgono e scendono. E quindi anche questo desiderio di Gesù, che non solo appunto i suoi discepoli siano uniti fra di loro, ma siano in Lui e Lui in noi. E questo poi crea anche come una tessitura, perché poi dentro questo tessuto appunto ci vengono tante persone diverse, tanti incontri nella vita di Gesù colpiscono, perché appunto mette dentro a volte proprio quelli che noi avremmo detto beh, meglio tenerli a debita distanza. E allora anche i discepoli, appunto, quando lui gli aveva detto dove sto per andare adesso, non potete venire, e loro rimangono un po', dicono, perché non possiamo venire adesso? E però dice anche, voi conoscete la strada e io sono la strada. Allora io penso appunto questo, veramente questo tempo di un dono, di un'unità, non solo di una presenza nella nostra vita, ma anche queste parole di Gesù su fate discepoli tutti i popoli, questo desiderio che l'unità non sia solo dei suoi, ma sia un'unità che piano piano metta insieme tutto il mondo, non nella, che si dice, non nell'uniformità, ma proprio anche sempre nella differenza. E allora credo che questo è anche un tempo di grande gioia per questo dono, dono fatto a noi, ma dono fatto anche a tutti. E allora così anche prego il Signore che possiamo sempre insieme vivere ogni giorno dentro questa unità, perché poi appunto è vero che da questa poi appunto a me appunto l'immagine dell'acqua che esce dal santuario mi ha sempre colpito molto, e penso che questo è proprio il momento in cui diciamo dopo la resurrezione di Gesù, nel momento della sua ascensione, è il momento in cui quest'acqua quasi ci sorprende. E appunto ci domandavamo anche l'altro giorno anche con appunto con padre Innocenzo come, che cosa pensare anche davanti a questo mondo, a tutte le situazioni drammatiche anche che sta vivendo. E io penso che ricordare questo desiderio del Signore, di questa unità che è per tutti, che è per tutti i popoli, è per noi una cosa molto importante. Forse ricordare le promesse al Signore vuol dire anche ricordare a noi stessi le promesse del Signore.
Una condivisione anche in questo momento che pronto? Sì, ti senti?
È spento.
Ecco. Mi è stato dato ogni potere, ma qual è il potere di Dio se non quelli di poter dare la vita, essere vita, generare vita? Allora mi ha fatto pensare, perché oggi la nostra società ci rivela una situazione completamente opposta a quella di Dio: cercare il potere non per generare vita, ma per distruggere la vita. E vediamo benissimo questo in tutta la parte del mondo. E questa è una situazione che viviamo ogni giorno, quando veramente non accogliamo questa proposta di vita che Gesù oggi ci chiede di annunciare. Andate, andate ad annunciare la vita, perché io sono venuto proprio per questo, per avvicinarmi a voi, per portarci, dare a voi la vita. Ecco, Dio è Dio nella sua grandezza, nel suo potere, perché è il Dio della vita. Io sono la verità, la vita. Una seconda cosa è proprio perché Dio è la vera vita, l'ascensione ci fa vedere, ci insegna il movimento che deve essere anche il nostro movimento, se vogliamo veramente vivere una vita vera, che è questa salita, questa discesa. Quindi Dio, che è più grande di tutto e di tutti, non c'è nessuna difficoltà nel scendere. E come Francesca ha detto, nel diventare piccoli. E che cosa succede? Perché oggi il nostro mondo, quello che stiamo constatando, vivenziando, arrivi a questo punto, ma non solo fuori. Possiamo sentire le notizie, ma anche dentro delle nostre realtà familiari, comunitarie, gruppo, quando cerchiamo situazioni che non corrispondono a questa proposta di vita di Lui, tutto cade, tutto si chiude, perché in questa discesa, in questa salita, c'è il movimento della libertà di Dio, c'è il movimento della gratuità, dell'svuotamento, che non prende nulla per sé, ma proprio perché è tutto donato, tutto dato a noi, è libero, diventa grande, è grande. Ecco, ci fa proprio, no? Come, no? Non riusciamo ad aggrappare, no? Ad afferrare questo, perché non si può afferrare nel ragionare, ma solo nell'amore, nella condivisione con Lui, in questa appartenenza con Lui, nell'accogliere le sue cose, la sua proposta. Anche noi possiamo fare questo movimento, non avere nessuna difficoltà nel accogliere, nel perdonare, nel donare l'altro. Ecco, chiediamo a grazia dello Spirito, perché è proprio lo Spirito che ci dà questa capacità di poter fare questo movimento di vita. Questo è il nostro movimento, che deve essere di ogni giorno. Scendere del nostro io per trovare Dio. dove sono io senza questi movimenti? È difficile poter trovare la unificazione, la vera libertà, la vita vera, chi è lui stesso.
Bene, possiamo allora concludere proprio facendo nostro il Salmo 46 e ripetendo il ritornello: ascende il Signore tra canti di gioia e noi con Lui ascendiamo, così sperimentiamo come corpo proprio l'esperienza del capo.
Ascende il Signore tra canti di gioia.
Ascende il Signore tra canti di gioia.
Popoli tutti, battete le mani.
Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Ascende il Signore tra canti di gioia.
Ascende Dio tra le acclamazioni.
Il Signore al suono di tromba, cantate inni a Dio, cantate inni, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Ascende il Signore tra canti di gioia, perché Dio è Re di tutta la terra. Cantate inni con arte, Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. Ascende il Signore tra canti di gioia.
Preghiamo. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro Capo, nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nei secoli dei secoli.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.
Ecco, riprendo quello che dicevo all'inizio. Allora, questa è l'ultima lettera.